Ben ritrovate e ben ritrovati da Moira Bubola. La comicità e l'ironia condiscono ogni sua vicenda. Il famoso linguista Andrea Moro, con il suo secondo romanzo, 51 giorni, sbeffeggia il mondo intellettuale. Sentiamo l'intervista di Michele Serra.
Alice. Libri, storie e idee.
Si intitola 51 giorni e l'autore è Andrea Moro, linguista, professore a Pavia, alla Normale di Pisa, allievo, poi collaboratore di Noam Chomsky. Hanno pubblicato insieme un dialogo che si chiama I segreti delle parole. Insomma, Moro è uno che ha una più che solida carriera accademica. Ma questo suo secondo romanzo, 51 giorni, mi ha sorpreso perché quando l'ho visto per la prima volta sembrava, come dire, un gioco molto da intellettuali, no? Lui ha immaginato due compagnie teatrali che devono partecipare a una sfida, devono mettere in scena l'Iliade. E chi riuscirà a farlo meglio avrà la gestione del teatro più importante della Milano degli anni 70. Chi perderà, invece, sarà condannato all'emarginazione dalla scena teatrale o qualcosa del genere. Insomma, le due compagnie sono capitanate da due attori famosissimi, bellissimi, bravissimi entrambi, ma diversi, come il giorno e la notte. E poi c'è un giovane attore che sarà preso sotto la sua ala da uno di questi due attori più famosi e finirà per sostituire il compagno più esperto durante la recita. Ecco, lo sapete che non amo raccontare molto le trame dei romanzi, ma se siete arrivati fino a qui, forse vi siete accorti che c'è una guerra, seppure teatrale, ci sono due eroi quasi sovrumani, anche se sono attori, c'è un ragazzo che prende il posto di uno dei due attori eroi. Insomma, questa non è la storia di due compagnie che devono mettere in scena l'Iliade, questa è proprio la storia dell'Iliade, semplicemente raccontata in un altro ambiente e in un'altra epoca. E allora, uno pensa, o almeno io l'ho pensato, sì, è un gioco da salotto intellettuale, sarà una roba sicuramente noiosa. Magari l'ho pensata solo io che sono prevenuto, non lo so. Però, in ogni caso, poi leggi le prime 50 pagine e ti accorgi che invece hai davanti un racconto davvero molto divertente. E nella prima parte del libro si ride, o almeno si sorride molto. Poi, per carità, è l'Iliade, per cui dopo arriva anche la tragedia, la morte, però almeno all'inizio ci si diverte molto. E allora, proprio da questo sono partito nel chiacchierare con Andrea Moro, che ho incontrato a Milano qualche giorno fa. Insomma, se tutta l'ironia che si intravede in questo racconto era progettata da prima o se è arrivata naturalmente, magari lui se n'è accorto solo alla fine.
Io non riesco a non condire le mie vicende con delle risate, che molto spesso non sono progettate, quindi sono nascoste anche nel libro delle cose comiche e veramente ironiche. D'altronde penso che sia la mia unica arma nei confronti di situazioni che non so controllare. La risposta più diretta è che ero consapevole di utilizzare dell'ironia e alla fine mi fa solo piacere che questa sia stata condivisa da un lettore come lei.
Allora, a proposito di ironia, all'inizio del libro lei descrive una scena di una festa tra intellettuali milanesi e c'è una frase che dice più o meno che sì, una volta i professori universitari erano tenuti in maggior considerazione. Non c'entra molto col romanzo, però lei fa il professore universitario, peraltro in università importanti, e pensa che questa cosa del declino del prestigio intellettuale rispetto a 40-50 anni fa sia vera o è una cosa che ci raccontiamo noi perché ormai è passata così?
Allora, diciamo così, io spero che sia vera, perché l'università è nata come risposta a una domanda sociale. Ci sono solo due cose che sono vecchie come l'università ed è una che ne è vecchia al doppio, che è la Chiesa nell'Occidente, che ha 2000 anni e l'università ne ha 1000. Ora è chiaro che il professore universitario all'inizio rispondeva a una domanda della società che chiedeva una forma di istruzione poco costosa e di qualità. Poi col passare dei secoli in realtà è diventata molto spesso una roccaforte di specchi in cui la gente si chiude e si toglie dall'agone sociale, dalle richieste vere. Quindi l'auctoritas va meritata e non va meritata a colpi di toghe, ma a idee. non è un caso, secondo me, che in quest'epoca molto spesso alcune idee innovative nascano non in seno universitario, ma di aziende. Pensiamo alle aziende di informatica, quelle che in fondo dominano in un certo senso tutta la nostra cultura. Naturalmente c'è sempre da costruire una tara rispetto a queste idee, che sono, nel caso delle aziende, i soldi che si fanno con le idee, e quindi l'equilibrio tra auctoritas e denaro deve essere certamente soppesato. Però in linea di principio diffido dalle caste, e quindi il fatto che non esista più una casta universitaria, come non dovrebbe esistere una casta di nessun tipo, secondo me potrebbe essere uno dei pochi tratti positivi della nostra società. Però c'è una cosa che voglio dire, che forse il professore universitario non ha più un grande prestigio. Mi ricordo negli anni americani, quando si andava a una festa invitata dove c'era gente che non conoscevi, tu dicevi: che lavoro fa questa signora, questo signore? E non ti rispondevano professore universitario, ma ti davano il lordo dello stipendio annuale. Questa è una cosa tristissima. Era molto meglio sentir dire, sì, era molto meglio sentirsi dire: un attore, uno scrittore, coltiva l'insalata più buona del mondo, qualsiasi cosa, ma non il lordo. Però c'è una cosa che voglio dire, che è importantissima secondo me. Il ruolo prestigioso dovrebbero averlo ancora invece i maestri e i professori della scuola dell'obbligo. È importantissimo che i ragazzi creino, che vivano in un ambiente in cui c'è un rispetto carismatico nei confronti della scuola, perché la famiglia non può sostituire in questo caso educazione. Quindi io, se per un po' di professori universitari che vengono magari fischiati o non messi in prima fila, però farei il tifo per docenti di scuola che riabbiano il loro posto, la loro considerazione, questo sì.
Perché di tutte le epoche è proprio la Milano degli anni 70?
Sono due motivi, uno personale e uno tecnico. Quello tecnico è che secondo me scrivere una storia in cui le persone per incontrarsi devono muoversi più o meno è molto più facile che in un mondo iperconnesso come il nostro, in cui con i telefonini tu praticamente hai un unico grande palcoscenico dove tutti parlano con tutti, e per me diventava difficile. Quindi ho scelto apposta un periodo in cui ancora ci si scrivevano le lettere a mano e le telefonate non erano così facili. Però c'è un altro motivo del tutto personale, che è stato uno degli ingredienti. Gli anni 70 sono stati un momento in cui il teatro in Europa, in Italia e a Milano in particolare, era diventato il cuore pulsante di una serie di idee. E io sono cambiato, cioè l'Andrea Moro che vi parla, come tutti noi, ha avuto un momento di svolta una sera nel 78, quando con mio padre, con il quale peraltro non sono mai stato a teatro né prima né dopo, se non quella sera, ho visto in prima fila La Tempesta nella versione di Strehler. Quella messa in scena mi ha assorbito, sono cambiato, mi ha impressionato e mi ha fatto capire che il teatro è centrale nella cultura del passato, ma soprattutto, credo e spero, in quella del futuro. Di tutte le forme d'arte, il teatro mi è rimasto impresso per due motivi e ho continuato a frequentarlo. Primo, perché è un momento veramente sociale, cioè non si dà il teatro non è come un DVD che tu puoi accendere da solo la domenica pomeriggio. Al teatro ci si trova insieme, si ha un gruppo, e questa sensazione del gruppo per me è fortissima, tant'è vero che io ho patito tantissimo gli anni del Covid. Noi ce li siamo tutti dimenticati, fortunatamente, nel senso che l'oblio per fortuna ogni tanto interviene e ci toglie di mezzo certe idee cattive, però proprio per questo l'idea del teatro come incontro di persone è per me fondamentale. Certo, uno potrebbe dire: vabbè, ma anche il cinema. Ma c'è una cosa in più nel teatro. Quando tu vai al cinema, se ti alzi in piedi sulla sedia, starnutisci, urli, inveisci o te ne scappi, gli attori sullo schermo andranno avanti a dire esattamente quello che avevano detto quel momento in cui sono stati filmati. A teatro no. E questo vuol dire che tu, nel pubblico, fai parte della messa in scena. È un gioco che ti coinvolge come coprotagonista. Questa emozione che io provo quando si apre il palcoscenico è straordinaria, senza poi dimenticare che molto spesso passano dal teatro le idee più belle dell'uomo. Io penso a certe cose della tragedia greca, Shakespeare, ma insomma non sono certo io a doverle elencare. Certo, quella famosa notte in cui ho visto La Tempesta, in cui si parlavano di libri e all'improvviso mi sono trovato in mezzo al mare tra maghi e Giulia Lazzarini che interpretava Ariel che volava sopra di me, beh, quella è stata una cosa straordinaria.
un elemento che ritorna è un elemento di magia, che vabbè, non sveliamo, però diciamo che percorre il libro e poi trova uno sfogo, torna nel finale. Andrea Moro, perché era necessario inserire la magia nel suo racconto di 51 giorni?
Dunque, la magia perché, allora, i lettori dopo un po' di pagine si rendono conto che le due compagnie teatrali che vengono a scontrarsi nel romanzo devono mettere in scena l'Iliade, e a me colpiva il fatto che Omero parlasse di due mondi, il mondo dei mortali e il mondo degli dèi, e queste creature miste che avevano un po' di vantaggi e svantaggi, e quindi io volevo condire la mia realtà milanese in bianco e nero del 78 con qualche atto magico, e tutto era nato da una frase che mi era venuto in mente proprio all'inizio del romanzo e forse l'ha quasi motivato. Tanti di noi sanno volare, ma non tutti hanno il coraggio di dirlo agli altri. Se lei si immagina che al posto del volo si fosse utilizzato un altro concetto come la felicità, tanti di noi hanno voglia di essere felici ma non sanno a chi dirlo. Ecco, era un po' questa la cosa. Siccome per me il volo è una metafora di felicità, la possibilità di staccarmi dalla terra, di poter guardare le colline dall'alto, le nuvole, tuffarmi dentro, allora ho pensato che questo volo clandestino, segreto, che c'è tra alcuni personaggi, potesse essere la metafora ideale che prendeva dentro, da una parte, la componente magica che c'è anche nell'Iliade, e dall'altra invece questa componente clandestina della voglia di essere, di confessarsi a un'altra persona e di gioire insieme.
Un altro snodo fondamentale del libro ha a che fare con la morte, e gli attori parlandone dicono che la morte non si può rappresentare, ma se ne può parlare. Ecco, quindi in questo senso forse l'unica rappresentazione possibile è quella letteraria, effettivamente.
In realtà il romanzo è una grande domanda su che cosa stiamo scontando noi vivendo. È evidente che c'è una tradizione giudaico-cristiana in cui noi immaginiamo questo peccato originale, e la domanda che io mi ero fatto e mi facevo anche da ragazzino: ma io perché devo scontare un gesto simbolico? Perché devo pagare quello che Adamo ed Eva hanno fatto? Riflettendo su questo punto e riflettendo soprattutto tenendo presente la letteratura di riflessione ebraica sulla Torah, mi sono reso conto che il punto centrale del peccato originale, della cacciata, è che Adamo ed Eva si vergognano. Ma di cosa si vergognano? Si vergognano di dover morire, perché in quel momento hanno capito che il loro destino sarebbe stata la morte, nel momento in cui si sono sottratti. Allora mi sono detto: ecco che cosa stiamo scontando noi. Stiamo scontando il fatto di aver ricevuto in regalo il linguaggio, e che nel linguaggio noi non possiamo non avere la parola morte. Gli animali muoiono come noi, muoiono i cani, muoiono i gatti, muoiono le libellule, ma non lo sanno, cioè soffrono, ma non sanno comunicarlo, quindi non hanno la colpa. Io l'avrà sicuramente notato all'inizio, nell'esergo del romanzo, c'è una frase di Rita Levi-Montalcini, che è una delle persone di riferimento nella mia vita, ho avuto anche la fortuna di incontrarla, e parla degli insetti. E gli insetti non conoscono la morte, e quindi gli insetti non peccano, in un certo senso.
Un altro elemento che ritorna sono i cataloghi, che servono a volte nel libro a calmare il tormento interiore, finché poi non servono più. Insomma, se si parla di Omero, ovviamente si parla delle origini dei grandi cataloghi della letteratura. Da dove viene questo fascino irresistibile dei cataloghi, secondo lei? E perché a un certo punto non basta?
Dunque, io come mestiere studio la struttura della composizione delle parole, cioè la sintassi, e come funziona il cervello. Che cos'è un catalogo? È una lista senza sintassi. Cioè il catalogo, che in italiano coincide come parola con elenco, ma che è diverso. L'elenco etimologicamente era una prova che si portava anche in tribunale, mentre il catalogo è veramente una lista di elementi affiancati. Allora io volevo, e i lettori lo noteranno, tutte le volte che c'è un momento caotico nel romanzo, è un momento drastico, un momento tragico, un momento cruento, subito dopo ci si deve fermare. E siccome non si può rimanere in uno stato catatonico, quello che può succedere è semplicemente andare avanti con un catalogo. E allora lì però mi sono sfogato e ho distinto nei tre cataloghi le tre cose che mi appassionano: le cose che non si sapranno mai, le cose che non si possono nominare, le cose che non si possono spiegare. A qualche lettore mi ha detto che il libro è una grande scusa per parlare di questi tre cataloghi. Anche un critico letterario l'ha detto, mi ha molto colpito. Allora io lo uso un po' come battuta. Si dice che le galline siano dei sistemi con cui le uova si riproducono. Allora si potrebbe dire che questo romanzo è un sistema con cui i cataloghi trovano un pretesto per esistere.
Non posso non chiederle della parte di romanzo ambientata in Svizzera. Ginevra, precisamente, passando per Lugano. Allora, lei dice, tra le altre cose, che il lago di Ginevra assomiglia a un esercizio letterario. Può spiegare agli ascoltatori perché?
Dunque, io ho un'esperienza speciale con la Svizzera. Da una parte della famiglia ha vissuto a Lugano e quindi venivo un po' portato da bambino, tornando con i tipici regali da bambino degli anni 60 che tornava dalla Svizzera, vuol dire col cioccolato. Però non era quello. Io per la prima volta avevo visto queste montagne venire fuori dal lago e mi avevano colpito. Quindi Lugano per me è stato un luogo magico. Poi ho avuto anche delle esperienze a Lugano speciali che mi hanno molto colpito. È come se ci fosse un mondo diversissimo, romantico, forte, a pochi metri da casa mia. Io sono lombardo. E poi invece Ginevra, e si legano queste due cose. Io ho studiato un anno a Ginevra, ho preso un diploma di studi superiori in linguistica comparata, e Ginevra è stata in certo senso un oltre Lugano, nel senso che quel gioiello del lago in cui crescono le montagne è diventata una spianata che mi portava verso un'università. Un'università che, tra parentesi, noi sappiamo essere stata all'inizio del Novecento l'epicentro dello strutturalismo, con Ferdinand de Saussure, che ha chiaramente svoltato. Il mio maestro attuale, Noam Chomsky, è l'altra parte del percorso di un pendolo che nasce con de Saussure e arriva appunto a lui. E quindi non potevo non connotare il lago di Ginevra con una fortissima componente culturale di tipo letterario, linguistico, e all'opposto di Lugano questa pianura d'acqua mi aveva stimolato. Poi, se si combina con questo il fatto che io trovo che uno dei romanzi più belli mai scritti sia stato composto da Mary Shelley in un'estate senza sole sul lago di Ginevra, si capisce come mai a Ginevra, in quel posto, in quella casa, si svolgono alcune scene fondamentali del romanzo.
Lei alla fine del libro ringrazia Lorenzo Tomasin, filologo all'Università di Losanna, tra l'altro, per la sua prospettiva sulla ragion d'essere di un romanzo oggi. Qual è la ragion d'essere di questo romanzo nella sua testa?
Allora, io ho incontrato Tomasin per motivi di lavoro e ci siamo scambiati tante idee, ho imparato un sacco di cose. E una delle cose che ho imparato, io non so se sentirà lui questa intervista o meno, lui sostiene, e io mi sono convinto che abbia ragione, che in fondo di storie forse non ce n'è tanto bisogno. C'è già stato Tolstoi, Hugo e Dostoevsky, insomma. E allora perché scrivi un romanzo? Nel mio caso perché c'era un'idea da trasmettere, proprio la questione della colpa, di questo senso di colpa con il quale noi viviamo, che secondo me è legato alla consapevolezza della morte, alla quale non possiamo rinunciare. E quindi questo viaggio è proprio attraverso questo. Poi ovviamente ci ho ficcato dentro tutte le cose che mi affascinano, per esempio le formiche sono un gioco che non voglio svelare, questo no, ma uno dei protagonisti del romanzo è un matto che in un ospedale psichiatrico, lì è un po' una citazione del Dracula di Bram Stoker, che ha questo matto, e questo matto osserva due file di formiche attraverso due finestre e vede che misteriosamente una fila è attratta nella stessa direzione della prima, e chi avrà la pazienza di arrivare alla fine del romanzo capirà perché, tirando in ballo fondamentalmente delle nozioni che di letterario non hanno nulla.
Era Andrea Moro, autore di 51 giorni, romanzo pubblicato dalla Nave di Teseo. Andrea Moro è stato intervistato da Michele Serra.
Alice. Alice.